Salve, oggi iniziamo un approfondimento su un tema, direi, cruciale e anche un po' spinoso per chi fa il nostro lavoro, i profili di responsabilità penale e personale nell'intermediazione assicurativa. Abbiamo esaminato del materiale molto focalizzato proprio su questi rischi specifici, quelli che un collaboratore può incontrare. L'idea è, ecco, fornire un quadro chiaro delle possibili conseguenze legali di certe azioni. Allora, iniziamo ad analizzare un po' la questione.
Sì, e secondo me è fondamentale partire da un principio, un cardine proprio, che sta nella nostra Costituzione, l'articolo 27.
Ah, quello sulla responsabilità penale.
Esattamente. Dice che la responsabilità penale è personale. Punto. Questo che significa? Significa che nessuna polizza, nessuna garanzia data dall'agenzia o dalla compagnia, insomma dall'intermediario proponente, può mai sollevare il singolo collaboratore dalle conseguenze penali se commette un illecito.
Questo espone parecchio chi è in prima linea, no? Chi ha il contatto diretto col cliente. E mi sembra di capire che un elemento chiave sia l'intenzionalità. C'è volontà o non c'è volontà?
Proprio così, è l'elemento distintivo. Quasi tutte queste figure di reato sono caratterizzate dal dolo. Il dolo cos'è? È la volontà cosciente di fare quella cosa lì e la consapevolezza che quella cosa può creare un danno. È proprio l'intenzione che fa la differenza tra un reato penale e magari un illecito civile o amministrativo. La volontarietà, ecco, è il punto.
Vediamo allora quali sono i reati che, diciamo, si incontrano più spesso in questo ambito.
Beh, uno dei più tristemente noti è l'appropriazione indebita. Parliamo dell'articolo 646 del Codice Penale.
Ok.
Succede quando il collaboratore ha in mano dei soldi, che so, il premio pagato dal cliente o anche altri beni mobili,
Certo.
che appartengono al cliente o alla compagnia, e invece di versarli a chi deve, se li tiene, se ne appropria.
E mi pare ci sia anche un'aggravante specifica, piuttosto rilevante.
Sì, c'è l'aggravante per abuso di prestazione d'opera, cioè se il collaboratore commette il fatto sfruttando proprio la sua posizione professionale, la fiducia che deriva dal suo ruolo.
Capisco.
Ecco, in quel caso il reato diventa procedibile d'ufficio, non serve nemmeno che la persona danneggiata faccia querela. Parte lo Stato, diciamo. Questo fa capire quanto sia tutelato l'interesse pubblico alla correttezza professionale.
Un altro reato di cui si sente parlare è la truffa, articolo 640 del codice penale. Qui siamo nel campo degli inganni, mi pare.
Corretto. La truffa sia quando, usando quelli che la legge chiama artifici o raggiri, quindi bugie, simulazioni, promesse fasulle.
Magari un documento presentato male.
Esatto, si inganna il cliente, lo si induce in errore e questo errore lo porta a fare qualcosa che va a suo danno patrimoniale, ad esempio firmare una polizza che non gli serve, o pagare un premio più alto o non dovuto.
E questo genera un profitto ingiusto per chi agisce.
Per chi agisce o anche per altri, certo. C'è un danno per uno e un vantaggio ingiusto per un altro.
E poi c'è tutta la questione dei documenti, le firme false, per esempio.
Eh sì, la falsità in scrittura privata. Articolo 485. L'esempio classico è proprio la firma falsa del cliente, sulla proposta, sul modulo privacy, sull'adeguatezza, su qualsiasi documento dove serve la sua firma autentica.
Anche su supporti digitali, immagino.
Certo, oggi è frequentissimo, ma attenzione, non solo la firma falsa, anche alterare un documento che magari era già firmato rientra qui.
Ma non ci fermiamo ai reati, diciamo, comuni. Ci sono anche le normative specifiche del settore assicurativo. E qui le cose si complicano ancora, vero?
Proprio così. Pensiamo a violazioni gravi, ma soprattutto consapevoli, delle norme sull'antiriciclaggio, la AML, o sul GDPR, la protezione dei dati.
Ad esempio?
Per l'AML, omettere volontariamente di segnalare un'operazione sospetta. Oppure, per il GDPR, usare i dati sensibili dei clienti per scopi non autorizzati, magari per venderli. Se queste cose sono fatte con dolo o anche con colpa grave in certi casi specifici previsti dalla legge, possono scattare altre responsabilità penali, personali. La compliance, insomma, non è solo burocrazia.
Proviamo a fare un esempio pratico. Così è più chiaro. Mettiamo un collaboratore che per raggiungere il budget si inventa delle polizze, falsifica le firme dei clienti, magari su tablet.
Scenario purtroppo non impossibile.
Poi i clienti si vedono arrivare richieste di pagamento per rinnovi di polizze che non hanno mai voluto. La cosa viene fuori. Che succede?
succede che quel collaboratore risca una denuncia e una condanna, a titolo personale.
Per truffa e per falso documentale.
L'agenzia, la compagnia potrebbero dover risarcire il cliente, per il danno, certo, ma la fedina penale macchiata è quella del collaboratore.
Quindi il messaggio chiave che emerge da questa analisi è, beh, è netto. La responsabilità penale è sempre individuale, non si può scaricare su altri.
Esatto.
L'intenzione, il dolo, è quasi sempre lì, come elemento necessario. E i rischi concreti sono l'appropriazione indebita, la truffa, il falso documentale, senza dimenticare le violazioni gravi di AML e GDPR.
E tutto questo, secondo me, solleva una domanda importante che va oltre la semplice conoscenza delle regole. Ed è una domanda per le reti distributive, per le agenzie, per le compagnie.
Cioè,
al di là di fare formazione sulle norme penali e sulle regole di settore, che è fondamentale, certo, quale cultura etica serve davvero? Quali meccanismi di controllo interno sono veramente efficaci per prevenire questi rischi alla radice? Come si fa a proteggere non solo i clienti, ma anche l'integrità degli intermediari stessi e dei loro collaboratori per evitare che finiscano in guai seri? Ecco, questo è un punto su cui riflettere bene, credo.